web Radio Clem, una radio per un mondo migliore. Buongiorno ascoltatori di web Radio Clem, la radio più ascoltata da chi l'ascolta. In questa puntata quattro interventi. Uno, vabbè, ci metto il mio, ma sono molto dentro il Clem, nel senso che ho letto il tema del mese, quello che è dalla famiglia, e così l'ho riletto di modo che anche gli ascoltatori sono al corrente, e qual è stato il mio commento sull'argomento. E in più, edizione straordinaria. Un autore, Gianfranco Biagi, con tre suoi interventi, perché è stato più prolifico in questi ultimi giorni. Ebbene, buon ascolto, ma prima volevo raccontarvi un po' di quel gruppo del Clem di Cerro Maggiore che è andato in trasferta. È andato a Milano per assistere a un convegno nazionale, che tanto reclamizzato anche dal nostro presidente. Però eravamo presenti, io non commento l'argomento perché proprio non sono in grado, aspetterò dei commenti degli autori. Comunque tre di Cerro erano presenti, e considerato l'evento non è poco. Ed ecco a voi, redigio con il tema del mese, la famiglia. Web Radio Clem, una radio per un mondo migliore. www.redigio.it e la storia continua. Il tema del mese di dicembre 2022. E parliamo della famiglia. Una cellula composta che rimane strategica per il corretto vivere, la difesa e l'equilibrio di crescita della specie umana. Nella seconda parte del punto numero 8 del programma del mondo migliore indica importanti considerazioni sull'equilibrio del sistema familiare che l'unione tra la femmina e il maschio deve creare. E andiamo a riprendere tale punto. Possono il diritto di dignità, i servizi strategici gratuiti, uno Stato che incentiva il sistema famiglia, l'attenzione etica al mondo del lavoro, alla scuola e ulteriori miglioramenti che indichiamo nel PMM, contribuire a porre il valore universale dell'amore come base strategica per l'equilibrio e crescita di ogni famiglia? Di unione si parla e di unione si vive. E la nostra specie continua grazie a quella profonda scelta di vita che è quella di prendersi per mano. Ma cosa genera l'unione che porta al sodalizio matrimoniale di un rapporto e alla procreazione della specie umana che formano la famiglia? Auguriamoci che ciò che unisce la femmina e il maschio sia davvero l'amore privo di interessi materiali. Il fatto di rendere ufficiale attraverso il matrimonio tale unione potrebbe essere considerato una cerimonia sacra davanti a Dio e ai cieli. E a prescindere dal luogo in cui si svolge e da chi contribuisce. Essendo figli del cielo ed essendo amati da Dio, con la cerimonia dichiariamo che un'anima per noi speciale diventi degna di entrare dentro di noi, nella nostra missione di questa vita, e che entrambi siano degni di procreare in quel mondo e assumersi quindi la responsabilità del futuro del pianeta. Tale atto, così importante e profondo, avrebbe bisogno, secondo noi, di una preparazione negli anni precedenti all'unione, ovvero un percorso di consapevolezza dell'amore, che deve stare alla base del rapporto e della sacralità del matrimonio. Come si può scegliere Infatti, con coraggio, l'amore nella nostra vita, quando la paura della sopravvivenza accompagna il cammino di ogni coppia? Quanto incide la pressione del sistema economico, sociale, finanziario e sul desiderio di avere figli? Quanto la politica di oggi allontana in realtà da quella naturale predisposizione all'amore e quanto inciderebbe in positivo il programma Mondo Migliore sulla qualità di un sistema familiare ideale? Oltre a perfetto equilibrio tra uomo e donna, ci chiediamo con quale qualità e in quali termini di tempo ed economici riusciamo a crescere e amare i figli, fratelli e tutti i bambini? Qual è la famiglia oggi? Quali sono i modelli educativi? Quali sono le difficoltà, gli stress da sostenere nel sistema famiglia? Quali sono i valori e le saggezze tramandate, i motivi e le conseguenze delle separazioni? Qual è la bellezza di una famiglia e che tipo di famiglia indichiamo per un mondo migliore? Questi, e saremo curiosi di quali altri, saranno gli approfondimenti che si svolgeranno nella formazione Salotto Solidale del martedì. E tu, cosa ne pensi? Questo è il tema. E cosa penso io? E quanto segue? Un giorno Dio non aveva nulla da fare. E allora ha inventato l'umanità. L'ha inventata così, su due piedi. Non proprio perfetta come era suo costume, ma per i suoi scopi era sufficiente. Aveva bisogno di manodopera, buon mercato, manodopera senza alcuna manutenzione, in quanto aveva previsto che in caso di rottura era meglio mandare a morte e rifarli con le nascite. «Andate e moltiplicatevi», disse, e così fu. Aveva previsto uomo, poi donna, per moltiplicare le proprie cellule sociali che si autoriproducevano. Al giorno di oggi non conosco altri metodi di creazione. Quindi, uomo, donna, figli, era ed è ancora la primissima cellula sociale dell'umanità. Su questa terra, con l'incalzare delle complicazioni mentali, burocratiche, sociali, eccetera, non vedo alternative valide alla famiglia da sempre così costituita. Lascio quindi il compito a inventare una società nuova, ove la famiglia diventa un'altra cosa, ma anche di prevederne i rischi anche a breve termine. Prima di inventare una cosa di cui non si sa, preferisco rafforzare quella piccola cellula della società. La famiglia non si tocca fino a quando i marziani non ci daranno indicazioni migliori di quelle date a noi dai nostri creatori. www.redigio.it e la storia continua. Web Radio Clem, una radio per un mondo migliore.
Contaminati. Ci siamo dimenticati chi siamo. Non abbiamo scoperto come siamo fatti, dando per scontato tutto quello che ci capitava, imparando a credere che ogni più piccola manifestazione, disturbo o disagio venisse sempre e costantemente dall'esterno di noi. Il mal di schiena per colpa del materasso, il raffreddore per colpa del freddo, il torcicollo per colpa del giro d'aria, il dolore alla spalla per colpa del finestrino aperto, eccetera. Ma io qui non voglio cercare colpevoli, piuttosto solo mancanza di responsabilità soggettive, a tal punto da constatare che siamo stati tutti contaminati. Contaminati dalle informazioni esterne a noi, quelle che, perdendo il concetto e il valore di noi stessi, e delle nostre scelte, compreso il libero arbitrio, siamo stati contaminati da quelle informazioni che ci venivano date e dette, fin tanto che ci abbiamo creduto, abbiamo cominciato a crederci e ci abbiamo creduto. Ma sono vere? La verifica certamente spetta ad ognuno, ma credo la si possa fare solamente quando i dati in possesso siano, plurale, almeno più di uno. Singolare. Altrimenti è ovvio che crederemo solo a tale realtà, quella che ci viene descritta. Ed è proprio quella, in quanto unica fonte, che ci contamina senza che noi ce ne accorgiamo. Purtroppo non sempre abbiamo avuto almeno due punti di vista a disposizione e che per quanto simili comunque avrebbero potuto destare in noi una domanda, un dubbio, tale da suscitare sospetto e intuizione che proprio quella tal cosa non era così. Prendendo spunto dai disturbi o sintomi prima citati, se al mal di schiena, per colpa del materasso, ci fosse stato detto anche per forza stai tutto il giorno in piedi o seduto tutto il giorno, non vi sembra già fin d'ora un controsenso? Se al torcicollo per il giro d'aria ci fosse stato detto il cuscino sul quale dormi è troppo alto, oppure basso, oppure troppo duro, o troppo morbido, che bello! Quante domande! Caspita, quante domande sarebbero saltate fuori! Ma perché uno mi dice una cosa e poi opposta all'altra? Eh sì, certo, che forse tutte queste nuove e tante definizioni diverse ci avrebbero fatto pensare, forse anche diventare scettici, e molto probabilmente lo saremmo diventati. Ma credo di più allo scettico che si concede all'ascolto e si permette il suo punto di vista valutando da sé quanto gli è stato riferito, dimostrando comunque in lui, lo scettico, il potere della sua volontà. Quindi, secondo me, le informazioni diverse che suscitano domande e perplessità generano in ognuno una propria valutazione, fino al punto da svegliare la propria coscienza analitica che induce al dubbio e al tempo stesso alla possibilità, tali da rendere l'uomo scettico con un proprio valore e potere decisionale. Ben vengano, anziché delle monoinformazioni, allora, che ci fanno diventare miscredenti al valore di se stessi e soprattutto ignari creduloni, ma soprattutto senza accorgercene, noi siamo stati contaminati. Gianfranco Biagi.
Web Radio Clem, una radio per un mondo migliore. Radio Clem, una radio per un mondo migliore.
Ciao a tutti, mi chiamo Romina e vi parlo dalla provincia di Torino. In questa rubrica editoriali approfondirò gli editoriali che scrivo per il nostro progetto. Per chi volesse leggere, li può trovare sulla nostra piattaforma di Biclem, sotto la voce progetti. Nella sottocategoria progetti interni si troverà l'editoriale community, dove ogni giorno ci sarà un articolo, non scritti tutti ovviamente da me, ma scritti anche dagli altri componenti di questa fantastica squadra, che potrete leggere. E trovo che siano tutti interessanti e ottimi spunti di riflessione. Bene, In questo mio spazio voglio parlarvi, approfondire appunto uno degli editoriali che ho scritto qualche giorno fa sulla festa di Halloween. Ho trovato molte considerazioni contrarie che dicevano che era una festa non italiana e fortemente americana, insomma, delle forti critiche. Però io credo che comunque, al di là di festeggiarla o meno, di credere in meno nell'importanza di questa festa, che peraltro anch'io trovo molto commerciale, sia importante conoscerne le origini, delle quali appunto ho parlato nel mio editoriale. Bene, per approfondire vorrei porvi una domanda. Sapete com'è nato l'uso della zucca scavata come lanterna? Io non lo sapevo e, curiosa quale sono andata a scoprire che deriva da una leggenda irlandese che ora vi leggo. Trae oggetto ed è ereditata dal folklore irlandese e trae origine dalla leggenda di un ne'er-do-well, non ne combina una giusta, chiamato Stilly Jack, un fannullone scommettitore dal brutto carattere assai dedito all'alcol. Una sera di Halloween, dopo l'ennesima sbronza, gli apparve il demonio intenzionato ad impossessarsi della sua anima da peccatore. Jack chiese al demonio che gli venisse concesso di bere un ultimo bicchierino. Ottenuto il permesso, si lamentò del fatto che non aveva nemmeno un soldo per pagare la consumazione. Così pregò il demonio di trasformarsi in una moneta da 6 pence. Avvenuta la mutazione, Jack afferrò la moneta e la mise nel suo portafoglio, avente la caratteristica di una croce ricamata sopra. Imprigionato irrimediabilmente per riottenere la libertà, il diavolo accettò il patto proposto da Jack, che consisteva nel posticipare di un anno la sua morte. La vigilia di ogni santi seguente, il diavolo si ripresentò per ottenere l'anima dell'uomo. Questa volta Jack gli propose una scommessa. Non sarebbe più riuscito a scendere da un albero. Il diavolo sorrise ed accettò, salendo su un albero lì vicino. Fu allora che Jack incise sulla corteccia una croce che impediva al diavolo di scendere giù. Con la vittoria in pugno, Jack propose al diavolo un patto. Egli avrebbe cancellato la croce se lui si fosse impegnato a non tentarlo più. Il diavolo accettò. Dopo circa un anno, Jack morì. Al suo bussare alle porte del paradiso, però, gli venne risposto che non sarebbe potuto entrare perché aveva condotto una vita dissoluta piena di peccati. Giunto poi all'inferno, anche il diavolo gli negò il permesso di entrare perché ancora offeso per come era stato raggirato dall'uomo. Tuttavia il diavolo donò a Jack un tizzone che gli illuminasse la strada nel limbo oscuro. Jack si ingegnò per far durare il più a lungo quella luce e la ripose in una rapa svuotata, ricavandone così una lanterna. Da allora, nella notte della vigilia di ogni santi, è possibile scorgere la fiammella di Jack, che vaga alla ricerca della sua strada. Da allora Jack fu soprannominato Jack O'Lantern. Bene, detto questo, potete immaginare che questa leggenda, quando negli 800 gli irlandesi si recarono come migranti in America, venne portata con loro e questa rapa si trasformò in queste magnifiche zucche che usiamo ancora oggi, perché il tubero originario dell'Irlanda non era presente negli Stati Uniti. quindi hanno optato appunto per le zucche che sono più facili anche da scavare. Detto questo, vi ringrazio per l'ascolto, vi saluto e alla prossima.
Web Radio Clam, una radio per un mondo migliore. E ora il quarto e ultimo intervento degli autori. Sicuramente io mi aspetto ancora altri autori, ancora per un mesetto, ma continuerò a fare delle puntate, magari anche così strette. Con altri interventi, se numerosi, è più facile fare delle puntate diverse. Chissà come matureremo questa radio. Comunque mi sono preso la convinzione tecnica di non superare mai, diciamo, i 30 minuti, anche se questa volta l'abbiamo superati. Ma è per le questioni tecniche che ho già qualche idea, verranno fuori in seguito. Ma se gli autori vogliono partecipare avranno il loro successo personale. Ma se spargono la voce anche fra amici e conoscenti e altri, si spargerà ancora di più. Comunque queste puntate, che sono le 99, cioè è un assemblaggio di tutti gli interventi degli autori e delle rubriche, spero più variato possibile, possa essere di interesse anche al di fuori del nostro gruppo. Buon ascolto. Web Radio Clam, una radio per un mondo migliore.
Siete all'ascolto degli audio editoriali a cura di Gianfranco Biagi. Benvenuti a tutti. Miei cari ascoltatori, ai miei audio editoriali, di cui oggi sentiremo la puntata. Eravamo in periodo di pieno lockdown e in un giorno di sole, in gennaio, sono andato a fare una passeggiata sul Carso. Da ciò questo mio primo editoriale, che è diventato ora un audio editoriale. Respiro. Respiro. Oggi pomeriggio camminavo sotto il sole su un sentiero a mezza costa. Ad un tratto mi sono seduto su un sasso a guardare l'orizzonte e a osservare la natura intorno a me. A fare da cornice, piccoli arbusti e qualche giovane alberello ormai spogli, mentre alcuni ciuffetti d'erba, a riparo dal vento, si tingono ancora della loro linfa vitale. Altri, stinti di verde, si propongono nelle tonalità invernali dai beige ai gialli e marroni. Sotto di loro pietre carsiche, calcaree, bianche e grigie. E là attorno, dove il passo di qualche viandante le ha smosse, il marrone rossastro della terra del Carso. Alle mie spalle uno scosceso di rupo, sotto il quale mi sono messo al riparo dal vento. Da entrambi i lati, ai miei fianchi, il costone semi-roccioso, ad arco, dal cui centro mi trovo, come se fossi la punta di una freccia, pronto a partire verso quel fronte che si pone innanzi a me. Da quassù godo il panorama, sopra l'imbocco della Val Rosandra. Più a valle si scorgono dei pastini chiazzati, coltivati a viti e olivi. In mezzo a loro, pezzetti liberi di prato che da quassù all'apparenza sembrano ancora incolti, e ancora più in là, in basso, la periferia che abbraccia la città. Oltre ad essa solo il mare, sul quale si poggia il cielo, il tutto condito dal sole. Ed io mi sento libero. Tra me e l'orizzonte il vuoto è l'aria che assaporo a ogni respiro. Aria profumata di freddo. Dietro a me, oltre il ciglione carsico, già le prime montagne sono imbiancate di neve. In quest'aria così limpida, come i pescatori fanno con la rete nel mare, Io getto il mio naso a tirar su le fragranze che si offrono a me, ma mentre loro sperano di tirar su il pescato, io sono certo che di quest'aria mi riempirò i polmoni, libero da impedimenti, bavaglio, mascherine. Libero di assaporare la libertà del mio respiro, libero da ogni condizionamento, libero da ogni paura che l'aria possa essere contaminata. Poiché se io sono libero, il mio pensiero è tale quale a me. Il sole sovrasta, benedice e consacra questo incontro fra me e l'aria. Aria che si offre nel suo femmineo esistere e concedersi per chi sa cogliere l'essenza. E lei talvolta si profuma di ciò che avvolge a terra, erbe aromatiche e spontanee, fiori. O l'umidità stessa del terreno, per chi apprezza, osa e si appresta alla sua seduzione. Aria così ambita da chi non riesce a respirare. Aria così profumata per chi si pone al proprio sentire. Aria così ricca per chi è povero di ossigeno. Aria così vasta da risultare incontenibile. Aria così fiera da sopportare ogni forma di inquinamento. Aria così temuta perché ancora teme e non si fida di se stesso, fino al punto di filtrarla attraverso quell'inutile stoffa e, così facendo, riappropriarsi dei propri gas combusti. L'anidride carbonica, che dovrebbe lasciare spazio al nuovo ossigeno, rientra così in circolo. E il sangue si colora di un po' del proprio veleno, ma ci si abitua. E lo dimostra il fatto che la moltitudine ancora esegue ordini, ma non riesce più a dare ascolto al proprio bisogno e cibo, inteso come aria, del proprio bioorganismo. L'ossigeno è essenza di vita per ogni cellula, e la connessione di esse forma i tessuti del nostro corpo. Di fatto, ne risulta che il tessuto sociale oggi è composto per lo più da cellule, persone, intossicate, e come per la lana infeltrita, loro, le cellule, hanno stretto lo spazio nell'isolamento sociale, indurendo i cuori, togliendo la morbidezza dello sciogliersi in un tenero quanto forte abbraccio, negando il calore di un sorriso. Rendendo ulteriormente sterile il pensiero già di per sé inibito dalla paura del contagio. Ed è un vero peccato non accorgersene ancora. Se te lo riconosci, lo riscontri e ne hai coraggio, passa parola. Gianfranco Biagi. Ci vediamo, anzi, ci sentiamo alla prossima. Un saluto a tutti, Gianfranco Biagi.
Web Radio Clem, una radio per un mondo migliore. Qui termina la puntata 99.10. Alla prossima.